registrare. E, torno sulle cose di ieri per aggiungere un esempio, solo per rendere sensato il fatto di usare prebasi. Perché uno degli esempi principali, che sono gli spazi metrici, le metriche danno topologia, ma le palle aperte sono già una base della topologia. Allora, voi, uno può chiedersi a cosa servono le prebasi. Allora, altro esempio. Altro esempio sono topologie definite da famiglie di pseudometriche. Topologie definite da famiglie di pseudometriche su un insieme X. Allora prendete x un insieme, prendete dicon alfa da x per x in R maggiore o uguale di 0, una pseudometrica, per alfa appartenente a un insieme A qualsiasi, quindi una famiglia di pseudometriche. E notate che questa non è una situazione così bizzarra, perché per esempio se guardate le funzioni, esempio, se prendete come x l'insieme delle funzioni di R in R, continue o quello che volete, ok? Allora potete chiedere su questo insieme, insieme delle funzioni, che metrica potete mettere, cioè come misurare la distanza tra due funzioni. Allora, uno può pensare a tante metriche, ovviamente, però per avere qualcosa che non rischi di avere valore infinito, uno potrebbe dire misuro la distanza tra le due funzioni su un compatto. Prendo un compatto e su quel compatto faccio la differenza delle due funzioni, modulo la norma, e il massimo di quella lo considero la distanza tra le due funzioni. Ok? Però di compatti ce ne sono tanti. Se volete parlare di convergenza uniforme su un compatto, allora usate la metrica distanza tra le due funzioni, cioè modulo della differenza su quel compatto, okay. Però se volete parlare di convergenza uniforme sui compatti, dovete guardare tutti i compatti. Ogni compatto vi dà una metrica, però dovete guardare tutti i compatti possibili, quindi tutte le metriche possibili. Allora, funzione di RR, distanza misurata come sup su un compatto, K. Naturalmente lì dovete mettere funzioni continue, diciamo, altrimenti già sui compatti possono avere problemi. Funzioni continue sui compatti hanno massimo e minimo, quindi fate il modulo, cioè massimo, prendete quello come misura di distanza tra due funzioni, però al variare dei compatti. Al variare dei compatti, questo vi darà una nozione di vicinanza tra funzioni che sarà la convergenza uniforme sui compatti, la topologia della convergenza uniforme sui compatti. Tra virgolette, topologia della convergenza uniforme sui compatti. E quindi è un caso in cui avete uno spazio assai complicato, lo spazio di funzioni continue, in cui avete a disposizione in modo naturale un sacco di metriche completamente diverse tra di loro, perché quello che fa le funzioni su un compatto o su un altro è completamente diverso. Quindi topologie definite da famiglie di pseudometriche è un caso interessante che può capitare facilmente. Allora, come facciamo a definire la topologia? La topologia è generata dai dischi aperti, variando centro, ovviamente, raggio, ovviamente, e anche pseudometrica. Cioè dobbiamo prendere l'insieme P formato da i dischi per la pseudometrica D con alfa centrati in un punto X di raggio epsilon al variare della metrica dell'insieme in questione, del punto X nello spazio X e di epsilon nei numeri reali strettamente positivi. Ecco, questa però è solo prebase per una topologia. Perché? Per essere una base bisognerebbe che l'intersezione di elementi sia unione di elementi. Perché quando prendete un disco per una certa pseudometrica x epsilon meno intersecato con un disco per un'altra pseudometrica centrato nello stesso in un altro punto non ha importanza, non c'è nessun motivo che sia unione di dischi per qualche pseudometrica. Di solito non è unione di elementi di P, perché le pseudometriche possono centrare nulla tra di loro e quindi quell'intersezione non avete neanche idea di come provare a scriverla usando dischi di una o dell'altra pseudometrica. E quindi la topologia generata sarà un pochino complicata, bisogna fare tutte le intersezioni finite possibili di dischi per le varie pseudometriche e dopo fare unioni arbitrarie di questi oggetti. Allora, approfitto di questo esempio per scrivere uno dei problemi fondamentali nell'ambito topologia, cioè capire quando una topologia viene da una pseudometrica o quando una topologia viene da una famiglia di pseudometriche. Le topologie definite da pseudometriche si dicono pseudometrizzabili e se sono definite da famiglie di pseudometriche si dicono definite da famiglie di pseudometriche. Il problema è come caratterizzare le topologie pseudometrizzabili . Allora metto tra parentesi pseudo per dire che il problema è doppio. Per le cose pseudometrizzabili e per le cose metrizzabili. E questo problema è estremamente difficile. Esistono vari criteri, nessuno facile. Esistono dei modi facili per capire che una topologia non è pseudometrizzabile o non è metrizzabile. Però caratterizzare quando le topologie sono pseudometrizzabili è un problema serio, estremamente difficile. Altro problema invece è capire se una topologia è definita da una famiglia di pseudometriche. Allora, in questo caso avremo una soluzione completa e molto elegante. Altro problema, dunque, come caratterizzare le topologie definite da famiglie di pseudometriche. E allora questo problema è difficile. E questo problema invece ha una soluzione elegante che vedremo. Che si può scrivere in vari modi, in modo più facile dire che sono gli spazi completamente regolari. Sono gli spazi, vedremo cosa vuol dire, completamente regolari. Spazi topologici. completamente regolare. Ma ci sono 4 o 5 modi per caratterizzare questo fatto. E tutti piuttosto eleganti, tutti molto simpatici. Ok, allora per chiudere gli esempi e altri esempi vengono da insiemi che invece di avere una metrica abbiano un ordine, topologie d'ordine. Se X è un insieme e minore uguale, diciamo, una relazione d'ordine, su X, e di solito, attenzione, in questo contesto si usa una relazione d'ordine totale. Per le relazioni d'ordine parziali le topologie si possono definire, ma sono assai complicate. Di solito totale, ma si può definire anche per ordini parziali, solo che è estremamente difficile poi tirare fuori le proprietà della topologia. Allora, se X è un insieme e ha una relazione d'ordine di solito totale, possiamo definire varie topologie legate all'ordine usando come basi barra prebasi a seconda, per esempio, le semirette superiori cioè gli insiemi del tipo gli x appartenenti ad x grande tali che x è maggiore di un certo a per al variare di a in a grande al variare di a piccolo in x. Allora, questo è quello che uno scriverebbe in modo un po' immaginifico, che cosa? A aperto, virgola, infinito. Giusto? Le cose più grandi di A. Oppure potrebbe dire uso le semirette inferiori. Cioè uso le semirette del tipo x in x, tali che x è strettamente minore di A, quindi questo sarebbe una cosa tipo meno infinito A piccolo. Sempre al variare di A, oppure potrebbe usare gli intervalli sarebbero cose del tipo gli x appartenenti a x grande tali che x è maggiore di un fissato A minore di un fissato B dove A e B sono con A virgola B appartenenti a x. Naturalmente, se pensate ai numeri reali, avete certi risultati. Per esempio, la topologia generata dagli intervalli è esattamente la topologia reale, usuale, quella metrica. Però se guardate la topologia generata da semirette, no. Per esempio, su R, forse possiamo dargli un nome a questa degli intervalli, queste le semirette superiori, semirette inferiori. Che relazione c'è tra queste topologie? Se guardate la topologia degli intervalli, lei è minore o uguale della topologia delle semirette superiori, per esempio. Perché se fate unione di intervalli viene la semiretta. È anche minore o uguale delle semirette inferiori. E di solito questa topologia è l'intersezione di... se ne ricordo su quello che ho scritto? La topologia degli intervalli, quando fate unioni di intervalli vengono le semirette. Quindi vuol dire che la topologia degli intervalli contiene le semirette. Mentre la topologia delle semirette superiori di solito non contiene gli intervalli, perché prendete una semiretta, fate intersezione di un'altra semiretta, non è un intervallo. Dovete usare semirette superiori e inferiori per intersecare intervalli. Quindi quello che è vero mi pare che sia il contrario di quello che ho scritto, cioè la topologia degli intervalli contiene entrambe le altre. Le semirette si ottengono facendo unioni di intervalli del tipo A, B con B in X qualsiasi. Sì, e volevo mettere la... le cose che stanno sopra sono più grandi nel reticolo. Viene il dubbio naturalmente che questa I sia punto di domanda esattamente il SUP di quelle topologie, perché se voi prendete per fare una topologia sia le semirette superiori sia le semirette inferiori, quando fate intersezione delle due vengono anche gli intervalli. Quindi questo è un esempio, per esempio, di cosa può succedere nel reticolo delle topologie. Ne avete due, probabilmente il SUP è proprio la topologia degli intervalli. Uno potrebbe chiedersi qual è l'INF. Ecco, attenzione, perché ci sono dei casi in cui queste topologie possono essere uguali. Per esempio, pensate a un insieme ordinato ma che abbia massimo e minimo. Allora probabilmente parlare di seminati o di intervalli non è molto diverso. Se pensate a insiemi ordinati come R in cui c'è continuità nell'ordine è una cosa, se pensate a insiemi ordinati come Q in cui ci sono buchi è un'altra questione, la topologia darà risultati diversi. E se pensate a insiemi ordinati come Z che sono discreti, ancora diverso. Ok? E quindi c'è una grande varietà di possibili esempi dentro le topologie d'ordine e può darsi anche che sia utile usarli per far vedere certe proprietà delle topologie. Ok, allora questi sono ancora livello esempi e la lezione di oggi invece dovrebbe essere parlare di operatori di Kuratowski. Topologie e operatori di Kuratowski. E allora il riassunto per il momento è semplice, cioè X T spazio topologico significa X è un insieme e T è una topologia, cioè significa T è un sottinsieme di parti di X e noi diciamo chiuso per intersezioni finite, unioni arbitrarie. E adesso quello che vogliamo vedere essenzialmente è che questa definizione insiemistica permette di fare esattamente quello che uno pensa di fare quando vuole dire parlare di relazioni tra certi punti di X e certi sottinsiemi di X. Dire cosa vuol dire che un punto è interno o che un punto è di frontiera o che un punto è di chiusura per un insieme, e così creare gli operatori di interno, di frontiera, di chiusura a cui uno è abituato in analisi. Allora prendiamo spazio topologico, prendiamo X, X un punto di X, S un sottinsieme di X e parliamo di relazioni tra punti e sottinsiemi Allora diciamo che x è interno a S se, per definizione è questo, quindi se e solo se, esiste un U che sia un aperto appartenente alla topologia che contenga x piccolo con U contenuto in S. Cioè l'idea è considerare tutti gli aperti che contengono x piccolo come approssimazioni di x piccolo, cioè cose che si possono stringere intorno a x piccolo. Dire che un punto interno a un insieme vuol dire che lui ha un aperto che contiene il punto, tutto contenuto in quell'insieme. Notate che immaginificamente pensate alle... quello che avete negli spazi metrici, un punto X vuol dire c'è un aperto che contiene il punto, per esempio una palla aperta, tutto contenuto in quel sottoinsieme S. Non mi piace fare troppi disegni, ma X è interno a S se vale questo, è aderente a S oppure di chiusura per S. Se ha questa proprietà, per ogni U che appartenga alla topologia e che contenga X, cioè ogni aperto che contenga X, vale che U intersecato S non è vuoto. E l'idea che uno deve avere in sostanza è, per quanto piccolo sia l'aperto che contiene X, l'intersezione con insieme S non è vuota. Il che vuol dire, per quanto vicino vi stringiate al punto usando quella topologia, c'è sempre qualcosa di intersezione. E naturalmente questo è banale se per caso X appartiene ad S, ovviamente, perché qualunque aperto che contiene X e quindi interseca S. È di accumulazione. Per S, se è quasi la stessa condizione, ma sapete cosa vuol dire di accumulazione? Cioè vuol dire che evitate di usare il punto. Quindi se per ogni U appartenente a X, e contenente x, cioè ogni aperto che contenga x, capita che quando fate u intersecato s togliete x, è diverso dal vuoto. Vuol dire ogni intorno aperto del punto interseca s in un punto diverso da x. È di frontiera. Per S, se è aderente sia ad S sia al complementare di S. Sia ad S sia a complementare di S, che noi scriveremo come X-S oppure come XC oppure come complementare di S, pardon, S complementare. Eviteremo di scrivere S bar perché in topologia S bar vuol dire la chiusura di S complementare di S. In altre parole, questo significa per ogni aperto che contiene X, questo aperto interseca sia S sia il complementare di S. Ok? Questo significa per ogni U appartenente alla topologia contenente X, U intersecato S è diverso dal vuoto, ma anche diverso dal vuoto U intersecato il complementare di S. Diciamo ancora che è esterno. ad esse, se è esterno ad esse vuol dire il contrario di interno, quindi vuol dire se è interno al complementare di esse. Se è interno al complementare di esse. E allora io penso che queste definizioni le abbiate già usate essenzialmente in analisi, già in analisi 1, quindi non credo di dovervi spiegare il senso. E la cosa interessante è che per dare queste definizioni quello che vi basta essenzialmente è aver fissato un insieme di aperti. Apparentemente dite perché proprio aperti, ma adesso lo vediamo dalle proprietà che hanno queste, queste relazioni. Allora, di conseguenza, dato un insieme S sottoinsieme di X, spazio topologico sottinteso, possiamo definire altri insiemi legati a X, che sono allora l'interno di S, che per definizione è l'insieme formato da tutti i punti interni a S, i punti X appartenenti a X tali che X è interno a S. Allora questo si indica col simboletto S cerchietto in alto. E naturalmente, intanto pensateci un attimo, è contenuto in S. Perché se un punto è interno ad S, vuol dire c'è un intorno aperto contenente X, contenuto in S, quindi in particolare X sta in S, X piccolo. Allora, la definizione è l'insieme dei punti interni. E pensiamo in termini di aperti, che cos'è l'interno di S? Se prendete un aperto che è contenuto in S, lui per definizione è contenuto all'interno di S, perché tutti i suoi punti sono, hanno un aperto che è tutto contenuto in S. Quindi se fate l'unione di tutti gli aperti contenuti in S, ottenete esattamente l'insieme di tutti i punti in S che sono interni di S. Quindi questa è semplicemente unione di tutti gli aperti contenuti in S. E questo altri non è che il più grande aperto possibile contenuto in S. Piccola parentesi. E finora la maggior parte della matematica che avete visto consisteva essenzialmente in fare conti oppure in algebra fare dimostrazioni, che vuol dire esattamente usare proprietà di tipo algebrico. In topologia fare i conti significa usare le definizioni. Difficilmente ci sono numeri in topologia. Fare i conti significa fare dimostrazioni, cioè usare le definizioni esattamente per ottenere certe conclusioni. Per esempio, qui ho scritto una definizione e due uguaglianze. Ho detto l'interno di S è l'insieme di punti interni. Dopo vi ho detto in automatico questa è l'unione di tutti gli aperti. Il che vuol dire essenzialmente, per esempio, per vedere questa uguaglianza dovreste far vedere due inclusioni. Cioè dovreste far vedere che S interno, che è l'insieme di punti interni, è contenuto nella unione di tutti gli aperti contenuti in S, e viceversa, che l'unione di tutti gli aperti contenuti in S è contenuta nell'interno di S. Queste due cose scendono quasi subito dalle definizioni. Provate a scriverlo con precisione. E l'altra uguaglianza dipende dal fatto che l'unione arbitraria di aperti è aperto, che è una delle proprietà della topologia. E così cominciate a capire perché abbiamo messo quella proprietà. Quindi è un piccolo esercizio fare entrambe quelle uguaglianze esattamente usando le definizioni finché siete convinti che non c'è più niente altro da capire. Vediamo cos'è la chiusura di S, chiusura di S o aderenza di S. E tra parentesi, l'interno di S non si dice l'apertura di S, non esiste in italiano, cioè nella terminologia. L'interno è l'interno, cioè, mentre la chiusura sono i punti di chiusura o i punti aderenti. Che cos'è questo? È l'insieme dei punti X appartenenti a X tali che X è aderente ad S. Naturalmente questo qua contiene S, perché tutti i punti di S naturalmente hanno la proprietà che qualunque intorno aperto li contenga interseca S, perché lui stesso, il punto, sta in S. Quindi la chiusura di solito è un insieme più grande di S. È l'intersezione di tutti i chiusi che contengono S. Intersezione di tutti i chiusi contenenti S, e di conseguenza è il minimo chiuso che contiene S. Idem, abbiamo una definizione, due caratterizzazioni, provare a usare le definizioni per vedere se riuscite a fare la doppia inclusione. Se non riuscite a farlo, me lo chiedete. S' si chiama il derivato di S, sono i punti di accumulazione di S. L'insieme formato dai punti di accumulazione. Sapete che non è la stessa cosa, naturalmente. Se un punto è tale che esiste un aperto che lo contiene, che interseca S solo in quel punto, allora lui non è di accumulazione, quelli si chiamano i punti isolati dell'insieme S. Definizione ufficiale è anche il bordo di S. Il bordo di S sono i punti che appartengono alla chiusura ma non all'interno. Quindi S bar ma non tolto l'interno. E si potrebbero dare altre definizioni, ma queste sono quelle con cui lavoreremo più frequentemente. E adesso ci sono alcune cose che metà sono teoremi, piccoli teoremini da dimostrare. Allora, questo S è aperto, chiuso o perfetto. Naturalmente, che S sia aperto sappiamo già cosa vuol dire, vuol dire che appartiene alla topologia. Ok? E quindi adesso stiamo dicendo una cosa che in realtà è una piccola proposizione. S è aperto, chiuso, perfetto, se e solo se S coincide col suo interno. Quindi notate, questa è una piccola proprietà, non è una definizione. Essere aperto vuol dire appartenere alla topologia. Adesso stiamo dicendo S è aperto se e solo se lui coincide col suo interno, cioè tutti i punti sono interni. È chiuso se e solo se S coincide con la sua aderenza. E invece la terza una definizione, S è perfetto se e solo se S coincide col suo derivato. Allora, questo è un piccolo risultato, problema. Dovete dimostrare che se un insieme S è un aperto della topologia, allora lui è effettivamente uguale al suo interno. Questo è un problema idem. cioè non è la definizione, questa invece è la definizione. Un insieme si chiama perfetto se coincide col proprio derivato. Col proprio derivato, sì. Definizione invece, allora S si dice denso, oppure povero, oppure raro. Se e solo se, queste sono definizioni. Allora, denso significa se faccio la sua chiusura viene tutto lo spazio. Chiusura è tutto lo spazio. E dovete tradurre mentalmente, questo significa che il più piccolo chiuso che contiene quell'insieme è l'intero spazio. Nessun chiuso diverso dall'intero spazio può contenere quell'insieme. E traducete in termini di aperti. Cosa vuol dire in termini di aperti? Ecco qui forse piccolo esercizio. E faccio queste piccole cose, a un certo punto le passerò in automatico, però ogni volta che uno vede una definizione, per esempio con la chiusura, deve pensare a cosa vuol dire in termini degli aperti. E se dice una cosa in termini di aperti, cosa vuol dire in termini dei chiusi? Allora, cosa vuol dire la chiusura di tutto lo spazio? Il più piccolo chiuso che contiene S è tutto lo spazio X. Cosa vuol dire? Vuol dire che S, questo insieme, non è contenuto in nessun chiuso proprio che non sia esattamente X. I complementari dei chiusi sono gli aperti, quindi questo significa qualunque aperto pigliate che non sia vuoto deve intersecare S. Qualunque aperto diverso dal vuoto ha intersezione con S, diversa dall'insieme vuoto. Per passare dall'uno all'altro dovete pensare essenzialmente, questo è lo spazio X, l'insieme S che avete è questo, se lui fosse contenuto in qualche chiuso diverso da X, allora il complementare di questo chiuso, che è questo aperto, avrebbe intersezione vuota con l'insieme S. D'accordo? Quindi il ragionamento essenzialmente... Scusate, perché non cancella tutto? Infatti, ma questo è solo un suggerimento, scrivete essenzialmente il se e solo se tra queste due proprietà direttamente, una implicazione e l'altra implicazione. Il ragionamento fondamentale, infatti, se S intersecato un aperto è diverso dal vuoto, anzi, S intersecato un aperto è diverso dal vuoto, se, scusate, intersecato. È uguale al vuoto se e solo se S è contenuto nel complementare, nel chiuso complementare. Quindi se S è contenuto in un chiuso non banale, allora deve non intersecare l'aperto complementare di quel chiuso. Passate le negazioni. Se lui interseca tutti gli aperti non vuoti, allora l'unico chiuso che lo può contenere è tutto lo spazio. E povero naturalmente significa l'interno è vuoto. Un insieme povero è un insieme che non ha punti interni e può essere grande. Per esempio pensate Q in R con la topologia usuale. Q in R l'interno è vuoto, anche i complementari di Q all'interno è vuoto. Raro significa che se fate la chiusura e poi fate l'interno è ancora vuoto. Questo è ancora più difficile, perché se prendete un insieme e fate la chiusura, fate un insieme più grande, che il suo interno sia ancora vuoto, è ancora più difficile. Allora si chiama un insieme raro. Prego. Allora, con queste poche definizioni nasce un problema essenzialmente infinito. Infinito, quasi infinito, cioè capire le relazioni tra le relazioni insiemistiche, intendo, tra le operazioni di tipo insiemistico, unione, intersezione, complementare, differenza e compagnia, e le operazioni topologiche, interno, chiusura, derivato, bordo e compagnia. Notate che tutte queste operazioni che abbiamo definito le potete pensare come funzioni. Esempio. L'operatore interno va da parte di x a parte di x e che manda ogni s nel suo interno. Quindi è una funzione da parte di x a parte di x, che in realtà naturalmente ha come immagine solo gli elementi della topologia. E uno può chiedersi questa operazione cosa ha a che fare con le operazioni insiemistiche. Per esempio, se faccio l'unione di due insiemi e faccio l'interno, sarà l'interno dell'unione? Se faccio l'intersezione di due, sarà come si comporta rispetto alle inclusioni? E se provate a potete pensare anche che relazioni ci sono tra gli operatori topologici, come si comporta interno rispetto alla chiusura? Se fate l'interno della chiusura, poi fate l'interno, poi fate la chiusura, quanti insiemi potete ottenere? Oppure vi fermate a un certo punto? Allora, questo è un problema quasi infinito, di solito piuttosto facile da capire, qualche volta sei complicato. Allora, quello che noi guarderemo saranno le proprietà base dei due operatori, interno e chiusura. Tutti gli altri sono più complicati e meno interessanti, perché interno e chiusura hanno la caratteristica di riuscire a caratterizzare la topologia. Conoscere i due operatori vi permette di ricostruire la topologia. E, per meglio dire, avere degli operatori con certe proprietà molto semplici permette di costruire una topologia in modo semplice. Ok, quindi in generale il problema infinito lo considero fattibile, cioè se avete un pomeriggio libero, uno sport potrebbe essere, ok, cerco di capire le relazioni tra l'operatore di derivazione e tutte le operazioni insiemistiche, ok? Giusto per divertimento. Quello che noi studieremo sono gli operatori di Kuratowski, che sono interno e chiusura. Esempio questo, nota, uno può chiedersi che cosa c'entra S unito T interno e S interno unito T interno. Allora, per affrontare questo tipo di problemi uno deve avere un po' di elasticità mentale. Prima di tutto capire se c'è qualcosa di ovvio e in secondo luogo, se non riesce a trovare una cosa che sia ovvia, cercare se per caso c'è un controesempio banale. Allora, quello che uno potrebbe sperare magari è che, visto che gli aperti sono stabili per unioni, uno potrebbe sperare magari che venga uguale, e che è completamente falso. Allora, quello che è vero chiaramente è che S è contenuto in S unito T. Questo è chiaro. abbastanza facilmente capite che allora l'interno sarà contenuto in S unito T interno. E siccome tutti e due sono contenuti, lo stesso ragionamento si fa per T, certamente abbiamo, dunque, abbiamo questa inclusione. S unito T interno certamente contiene l'unione degli interni. Dopodiché, se pensate magari di cercare di dimostrare l'altra inclusione, dite, ma se prendo un punto che sta nell'interno di S unito T, vuol dire prendere un punto tale che ogni suo intorno aperto è contenuto in S unito T. Dall'altra parte però bisognerebbe che fosse o contenuto in S o contenuto in T. Non c'è nessun motivo al mondo per cui debba succedere. Se una cosa è contenuta nell'unione, non è detto che sia contenuta in un insieme o nell'altro insieme, ovviamente. Quindi viene in mente, probabilmente sarà falso. Per dimostrare che è falso basta fare un controesempio, ovviamente. Quale controesempio vi viene in mente? Allora, siccome per il momento gli spazi topologici ne avete pochini, pensate a R con la topologia metrica usuale, e pensate X uguale a R, e pensate S uguale irrazionali, pensate T uguale a R meno irrazionali. E che cosa succede? L'interno è vuoto, l'interno di T è vuoto, però quando fate S unito T viene tutto R, ed S unito T interno è tutto R. Quindi questo è il caso proprio peggiore possibile. L'interno dell'unione è tutto, l'unione degli interni è vuota semplicemente. Quindi non può esistere l'altra inclusione. Quindi di solito c'è un'inclusione ma non l'altra. Notate che qualche volta possono essere uguali però. Ok? So, fate l'unione di due dischi aperti o l'unione di due aperti. Allora, questo è il tipico stile di ragionamento, cioè cercate se c'è una relazione ovvia, di solito c'è una relazione ovvia, se l'altra non è ovvia passate a cercare controesempi. Ok? Allora, questo è un piccolo esempio per vedere come si ragiona, piccolo esercizio per tutti, questo è un esercizio. Usando le operazioni interno, chiusura e complemento. A partire da un insieme S contenuto in X, quanti insiemi distinti si possono ottenere? Allora, su per giù è un gioco combinatorico del tipo, uno prende S e dice, beh, l'interno di S è un insieme, la chiusura di S è un altro insieme, il complementare di S sarà un altro insieme. Quindi intanto ne ho quattro, di solito sono diversi. Dopodiché a questo qua posso fargli la chiusura, l'interno, e applico di nuovo l'interno, oppure l'interno applico la chiusura, oppure l'interno e gli faccio il complementare. Anche a questo ne applico 3, anche a questo ne trovo altri 3 e posso continuare così. La domanda è, a un certo punto cominceranno a ripetersi o saranno sempre possibilmente diversi? Per esempio, questo qua è l'interno. Fare due volte l'interno non serve a niente. E questa è una cosa facile da vedere. Questo qui, non lo so, questo qui a occhio sarà S complementare chiusura, cioè è un insieme che varrà anche da queste parti qua, perché qui posso fare S complementare interno, S complementare chiusura, S complementare complementare, naturalmente questo è S. Fa il complementare e complementare e ritorna insieme di partenza. E quindi qua si comincia già a vedere qualcosa. E quindi potete ben pensare, diciamo, che non saranno infiniti gli insiemi che uno può ottenere. Se partite con un S abbastanza strano, riuscirete ad avere un certo numero di insiemi, ma non più di tanti. Quanti? Allora, questo è un esercizio classico, quindi vi invito a farlo. Usando queste operazioni, interno e chiusura complementare, a partire da un sottoinsieme X, capire quanti insiemi diversi potete ottenere. Nel fare questo, si osservano relazioni del tipo quella che vi dicevo, per esempio, se prendete S interno, che è un aperto, e poi fate il complementare, questo per definizione sarà un chiuso, perché un complementare di un aperto è un chiuso. E la domanda è: cosa c'entra questo con S complementare e poi fatta la chiusura? Siccome il complementare, se lo fate due volte ritorna il complementare, è quasi la stessa cosa di chiedersi cosa c'entra S con S complementare chiuso complementare. È vero che sono uguali? Ah, io avevo scommesso che fossero uguali. Allora vi faccio un altro esempio di cosa vuol dire fare i conti in topologia, cioè voglio esattamente applicare le definizioni. Che cosa vuol dire X appartiene all'insieme S complementari chiusura complementare? Questo vuol dire X non appartiene a S complementari chiusura. Perché X appartiene al complementare di qualcuno vuol dire X non appartiene a qualcuno. Ok? Cosa vuol dire non appartenere alla chiusura? Allora, appartenere alla chiusura di un insieme vuol dire qualunque aperto contenente il punto interseca l'insieme. Quindi la negazione di questo significa esiste U aperto contenente X tale che U intersecato S complementare sia vuoto. Perché appartenere alla chiusura significa tutti gli aperti che contengono X intersecano a S, intersecano quell'insieme. Quindi non appartenere alla chiusura vuol dire c'è almeno un aperto che contiene X e non interseca, cioè fa l'insieme vuoto. Ma questo cosa vuol dire? Questo vuol dire esiste U tale che, cosa vuol dire U intersecato S complementare uguale al vuoto? Vuol dire che U è contenuto in S. Giusto? Intersecare il complementare del vuoto vuol dire essere contenuto nell'insieme S di partenza. Ma questa è esattamente la definizione di esiste un aperto contenente X contenuto in S. È esattamente la definizione di X appartiene a S interno. Ok? Applicare esattamente le definizioni è quello che mi aspetto da voi in questo contesto. Fare i conti in topologia significa applicare le definizioni con precisione. Ok, allora è tempo di pausa ovviamente e dopo la pausa vediamo invece quali sono le proprietà di Kuratowski. Thank you.
ha come prima forma di identità, e quindi è una forma di perfetto che non è molto
non ho mai comprato però di fatto perché per esempio per compare un aspetto classico
Stavo pensando, non l'ho ovviamente fatto, se si potesse fare l'uguaglianza nel caso in cui le due chiusure non si intersecano.
Ah, caratterizzare quando sono uguali. Ah, sì, sì, certamente si potrà fare. Certamente si potrà fare, però non l'ho mai visto.
Okay.
Non ho mai visto un enunciato, diciamo, preciso di dire quando quei due sono uguali. Cosa ha detto quanto
le chiusure non si intersecano.
Oddio, però se guarda questo esempio Q ed R meno Q quando fa la chiusura è tutto R, quindi si intersecano.
Sì, e quindi non sono.
Ah, quando le chiusure non si intersecano, ok.
Perché il problema che mi veniva è che ci fosse un punto dentro uno e che l'altro tipo lo circondasse arbitrariamente vicino.
Non credo che basti, cioè quello può essere che sia una condizione sufficiente. Il problema di avere l'uguaglianza è proprio avere qualcosa che è contenuto in un'unione, che per essere contenuto in un'unione deve essere contenuto in uno dei due. È difficilissimo questo da un punto di vista proprio insiemistico. Avere qualcosa che se è contenuto nell'unione automaticamente è contenuto in uno dei due insiemi è difficilissimo da un punto di vista insiemistico. Quindi sono pessimista sul fatto di avere una cosa che dica sono uguali se solo se capita una cosa di seguito.
No, infatti mi davo una
cartella, davo sì, poi, esatto, sì sì, condizioni sufficienti quelle che faccio. Grazie.
Thank you. Ah, ele está vendo que é hora.
ma nel senso che qui non sia presente un uguale.
Thank you.
Ok, allora riprendo e chiamiamo. Le proprietà fondamentali per allora l'operatore di interno che va da parte di x in parte di x, che mandano insieme s nell'interno di s, sono queste. Allora, bisogna pensare essenzialmente le proprietà che ci interessano riguardano la struttura di reticolo di parte di x. Quindi prima cosa che ci chiediamo sono le relazioni con l'ordine, la seconda cosa le relazioni con le operazioni del reticolo e terza cosa l'operatore, siccome vadano insieme in se stesso potete applicarlo più di una volta, quindi la domanda è cosa succede. Quindi quello che succede per l'operatore di interno è questo, sono ordinato. Ordinato significa se S è contenuto in T, allora S interno è contenuto in T interno. Minore o uguale dell'identità, cioè S è minore, pardon, l'interno è minore o uguale di S per ogni S. Ah, qui naturalmente è sempre quantificato universale, per ogni S è T, per ogni S. Dunque è ordinato, minore uguale identità, commuta con le intersezioni finite. Commuta con le intersezioni finite. Che come al solito potete scrivere in due modi. O commuta con le intersezioni infinite, oppure commuta con le intersezioni binarie e con l'intersezione sull'insieme vuoto. Ok, allora per scriverlo esplicitamente diciamo S intersecato T interno è uguale ad S interno intersecato T interno e l'intersezione sull'insieme vuoto vi ricordate che è X e quindi bisogna scrivere che l'interno di X è tutto X. Non potete dedurre che l'interno di X è uguale a X dalla proprietà prima, cioè che commuta con intersezione binaria e poi è idempotente. Idempotente vuol dire fate la chiusura, fate l'interno due volte ed è come farlo una. Quindi le proprietà sono 1, 2, 3, 4. Naturalmente ne ha un sacco di altre proprietà. Ma queste quattro sono quelle che ci interessano. Dovrebbero essere tutte facili da dimostrare, è un esercizio dimostrarle. E l'operatore di chiusura, siccome è in qualche modo il complementare, il duale nel senso insiemistico, l'operatore di chiusura va sempre da parte di x, naturalmente a parte di x, manda un insieme s nella chiusura di s, lui avrà le proprietà complementari, cioè la prima proprietà ordinato, ovviamente sarà ordinato anche lui. Se s è contenuto in t, allora la chiusura di s è contenuta nella chiusura di T e attenzione che non vale viceversa naturalmente, chiedetevi sempre se vale viceversa e bisogna stare attenti. La seconda proprietà lui sarà maggiore o uguale dell'identità, vale a dire la chiusura di S contiene S per ogni S, potrebbe essere uguale naturalmente. La terza proprietà è commutazione con le unioni finite, che si divide in due parti. Se fate S unito T e fate la chiusura, è S chiusura unito T chiusura. E se fate il vuoto e fate la chiusura, il risultato resta vuoto. e la quarta proprietà resta idempotenza. Cioè, se fate un insieme, fate la chiusura e poi di nuovo la chiusura, il risultato è la chiusura dell'insieme. Allora, questi sono, dimostrare queste proprietà per questi due operatori è piuttosto facile, quindi lo lascio come esercizio. Invece Kuratowski ragiona al contrario. Diciamo, operatore di Kuratowski, di interno, barra chiusura, qualsiasi funzione da parte di x a parte di x, x è un insieme qualsiasi, con le proprietà 1, 2, 3, 4 sopra. E quindi qui torno sulle generalità, su x insieme qualsiasi, diciamo operatore di Kuratowski di interno oppure di chiusura, una qualunque funzione da parte di x a parte di x che abbia le proprietà che sono scritte sopra, cioè ordinato, maggiore o minore di identità a seconda, che commuta con intersezioni o le unioni finite a seconda dell'operatore, che sia idempotente. Ok? Allora, a questo punto avete, avete la situazione, quindi, se guardate l'insieme delle topologie su X e guardate gli operatori di Kuratowski di interno su un insieme X, quando avete una topologia su X avete associato l'operatore di interno per quella topologia. Ogni topologia automaticamente vi dà un operatore e naturalmente anche l'operatore di chiusura se volete. E la domanda è il viceversa, cioè se voi date un operatore di Kuratowski una qualunque funzione da parte di x a parte di x con le proprietà che abbiamo detto, quelle quattro proprietà, domanda, è vero che riusciamo a definire una topologia su x tale che l'operatore di Kuratowski della topologia sia esattamente quello dato? Quindi viceversa, se diamo su x un operatore di Kuratowski, è vero che esiste una, eventualmente una sola topologia che ha quello come operatore di interno o chiusura a seconda di quello che avete scelto? Allora, questo vi direbbe un altro modo per definire le topologie, cioè invece di dire che sono gli aperti e che sono i chiusi, dire qual è la chiusura di ogni insieme o qual è l'interno di ogni insieme. Ok? E può essere più naturale in certi contesti definire una topologia in quel modo, se è vero. Naturalmente c'è un modo naturale di tornare indietro, ammesso che si riesca a tornare indietro. Dall'operatore di Kuratowski uno cercherebbe di definire una topologia in che modo? Vogliamo sperare che sia una topologia che abbia quello come operatore. L'operatore perlomeno ci dice che sono gli aperti, perché manda qualunque insieme in un insieme che è il suo interno, quindi un aperto. Quindi l'unica speranza sarebbe definiamo T, che deve essere un sottoinsieme di parti di X, perché è una topologia un sottoinsieme di parti di X, usando di S tali che S sottoinsieme di X tali che S sia uguale al suo interno, per esempio, oppure di S sottoinsieme di X tali che S sia uguale alla sua chiusura, ma questi sarebbero i chiusi. Allora definiamo T in questo modo, oppure i chiusi, come gli S sottoinsieme di X tali che S è uguale alla sua chiusura. Cioè in modo immaginifico potete pensare, ho questo operatore e guardo gli autoinsiemi di questo operatore, cioè gli insiemi mandati in se stessi. Gli insiemi S tali che l'immagine di S, cioè S interno, è uguale ad S, sono gli elementi fissi di quell'operatore. Naturalmente questo è un sottoinsieme di parti di X, chiaramente. Ma la domanda è una topologia? Prima domanda. E la seconda domanda è, l'operatore associato di Kuratowski è quello di partenza? Ok, allora quindi facciamo lo schemino di quello che ci interessa vedere. Allora, parliamo dell'operatore di chiusura, tanto per fissare le idee. Allora, abbiamo l'insieme delle topologie su X. Abbiamo la funzione verso gli operatori di chiusura di K, di Kuratowski. Allora, ad ogni topologia abbiamo associato questo tondino che è l'operatore. E adesso da questo ritorniamo alle topologie su X, mandando un operatore nei suoi scusate, ho detto di chiusura, quindi andiamo sulla chiusura, mandandolo sugli insiemi S contenuti in X tali che S è uguale a S bar, e speriamo che questi siano i chiusi di una topologia. Qui naturalmente abbiamo due funzioni, non so neanche se dargli i nomi. E forse non puoi neanche scrivere così perché sto facendo qualcosa di molto asimmetrico. Scriviamo al contrario, all'operatore di chiusura mettiamo gli S contenuti in X tali che S uguale S bar, sarebbero i chiusi di una topologia, quella di partenza, se partite da una topologia. Quindi in realtà abbiamo due funzioni, una che va da topologia su X, operatore di chiusura di Kuratowski, un'altra che prende un operatore di Kuratowski e vi rimanda indietro un certo insieme, sottoinsieme di parti di X che dobbiamo ancora vedere se è una topologia, e ci chiediamo se queste due funzioni per caso sono una inversa dell'altra, perché allora avremo un'abiezione fra topologie su X e operatori di Kuratowski di chiusura su X. Stesso problema naturalmente se volete topologie su X, qui avete un operatore di interno, quindi dovevo mettere le topologie in mezzo, diciamo, ok, pensate da questa parte, mettete anche gli operatori di interno, potete fare la mappa al contrario e quindi vi chiedete se c'è una corrispondenza biunivoca anche dall'altra parte. Allora, ci concentriamo qua e cerchiamo di fare questo gioco. Prendete la topologia, calcolate l'operatore di interno della topologia e poi cercate di vedere chi sono gli elementi uguali a se stessi. Gli S tali che S uguale, perdon, chiusura abbiamo detto, S uguale a che? Sono i chiusi della topologia T. Beh, ovviamente è un'inclusione ovvia, no? Gli S tali che S uguale S chiusura, la chiusura è stata definita usando la topologia T, loro sono contenuti nei chiusi di X, perché loro sono uguali alla chiusura che è un chiuso. Quindi quello che basta dimostrare è il viceversa, che ogni chiuso di X ha la proprietà che quando fate l'operatore di chiusura su di lui di quella topologia, lui resta se stesso. Questa inclusione è: se S è un chiuso di T, allora S chiusura è uguale ad S per l'operatore di Kuratowski di chiusura di T. E questo è praticamente banale. Cos'è quella roba lì? Questo è praticamente banale. Il che vi dice essenzialmente: se prendete la topologia, fate l'operatore di Kuratowski e da quell'operatore guardate chi sono gli autoinsiemi. Gli autoinsiemi sono esattamente i chiusi della topologia di partenza. Se invece provate a fare l'altro giro, quindi quello che vi ho mostrato qui è la cosa facile, se fate il giro qui, cioè prendete la topologia, andate all'operatore di Kuratowski e poi vi chiedete quali sono gli elementi fissati all'operatore di Kuratowski, la risposta è: sono esattamente i chiusi della topologia di partenza. Quindi qua troviamo la funzione identica. Parto dalla topologia, guardo l'operatore di Kuratowski, di quello guardo gli autoinsiemi, trovo la topologia di partenza, i chiusi o gli aperti a seconda dell'operatore che state usando. Quello che invece non è garantito è cosa fate se fate questo giro. Cioè, se prendete un operatore di Kuratowski, guardate i suoi autoinsiemi. Primo problema, è una topologia? Secondo problema, se è una topologia, prendo quella topologia e calcolo l'operatore di Kuratowski associato a quella topologia. Viene l'operatore di partenza? Cioè, la funzione contrario è la funzione identica, allora saremo a posto. Avremo un'abiezione tra i due insiemi. Topologia da una parte, operatore dall'altra. D'accordo? E quando partite da una topologia, noi abbiamo già dimostrato, tra virgolette, cioè è un esercizio che dovete fare, che l'operatore di Kuratowski ha le quattro proprietà che ho scritto, e per tornare indietro non ci sono grossi problemi, perché gli autoinsiemi di quell'operatore sono esattamente i chiusi. Quindi è chiaro che vi rimanda indietro l'insieme dei chiusi della topologia. Però per capire questa parte, la prima cosa da capire è se veramente qualunque operatore di Kuratowski vi definisce una topologia. Cioè un sottoinsieme che sia con le proprietà giuste, contenga il vuoto X chiuso per... allora qui spieghiamo i chiusi, quindi chiuso per intersezioni arbitrarie e unioni finite. Okay? E secondo luogo, se definisci una topologia, l'operatore di Kuratowski di quella topologia è esattamente quello dato, cioè quando applicate la funzione tornate indietro trovate l'operatore di partenza, nessuna delle due cose è banale. Allora, viceversa, l'altra composizione. Prima cosa da dimostrare. Se barra è operatore di Kuratowski su X, quindi sappiamo solo che è un operatore... barra è un operatore da parte di x a parte di x con le proprietà 1, 2, 3, 4 di partenza, quindi è ordinato maggiore o uguale dell'entità, commuta con le unioni ed è idempotente. È vero che i suoi autoinsiemi cioè gli S tali che S uguale S bar, sono i chiusi di una topologia, cioè che si tratta di un sottoinsieme di parti di X che contiene il vuoto, contiene X, è chiuso per unioni finite, intersezioni arbitrarie. Allora, vediamo per esempio questo insieme, chiamiamolo C. È vero che C contiene l'insieme vuoto? È vero che C contiene l'insieme X? Allora, proviamo a guardare le proprietà dell'operatore di chiusura. L'operatore di chiusura, abbiamo detto, è ordinato, maggiore o uguale di identità, commuta con le unioni finite. Ah, in particolare, to, la chiusura del vuoto è il vuoto, quindi il vuoto è un insieme chiuso. Ok, allora questo perlomeno perché il vuoto è uguale alla chiusura del vuoto, quindi lui è un autoinsieme, per ipotesi. Ok? Per la proprietà 3. C contiene X. Allora, perché C contenga X, bisogna che X sia uguale alla sua chiusura. Ok? Quindi la domanda è, vero che X è uguale alla chiusura di X? Ovviamente X è contenuto nella chiusura di X perché comunque la chiusura è maggiore o uguale. Allora, X è contenuto nella chiusura di X per quale proprietà? Per, vediamo un attimo, la proprietà 2. E d'altra parte vorremmo vedere il viceversa, cioè che X bar contiene X. Pensavo fosse banale, perché X bar contiene X? Scusate, X bar contiene X, è ovvio, cioè l'ho appena scritto. X è contenuto in X bar. Ma il problema è che non può essere più grande. Definizione un salto insieme, quindi se è maggiore o uguale è uguale, quindi non c'è bisogno di nessun altro ragionamento. Dunque x bar è uguale a x, perché x bar comunque è un salto insieme di x per definizione. Scusate, x bar appartiene a parti di x, quindi x bar è un salto insieme di x per definizione. Ok, scusate. Unioni finite. È vero che se S e T sono chiusi, S uguale S bar, T uguale a T bar, è vero che anche S unito T è chiuso, S unito T è auto insieme. Allora, guardiamo le proprietà dell'operatore di chiusura e diceva to, S unito T è l'unione di quelli. Quindi, mi chiedo, S unito T chiusura chi è? Beh, per la proprietà 3 è S unito, la chiusura di S unito la chiusura di T, ma questo per ipotesi S unito T, beh, questo è l'insieme che mi interessava. Ok, facile. E l'altra proprietà è se gli S alfa sono autoinsiemi. Cosa possiamo dire della intersezione su alfa di tutti gli S con alfa? Naturalmente, quello che posso sempre dire è che se prendo l'intersezione su alfa di tutti gli S con alfa e faccio la chiusura, questa contiene ovviamente l'intersezione su alfa di tutti gli S alfa, perché la chiusura contiene, ogni chiusura contiene il suo insieme, giusto? Perché S chiusura contiene S per ogni S, questa è la proprietà numero 2 forse, la prima è ordinato, la seconda è maggiore uguale di identità, no? E quindi mi basterebbe dimostrare il viceversa. Basta mostrare il viceversa e allora avrei che se ho una famiglia di autoinsiemi, l'intersezione di questi è ancora un autoinsieme, quindi... E qui apparentemente non c'è nessun appiglio per farlo. Provate a guardare le proprietà degli operatori di Kuratowski di chiusura, non parla minimamente delle intersezioni. E quindi deve essere fatto a mano, tra virgolette, e forse a questo punto non ho il tempo di farlo, basta mostrare il minore uguale. E per dimostrare il minore uguale, che cosa bisogna vedere? Allora, per dimostrare che una cosa è contenuta nell'intersezione, bisogna dimostrare che è contenuta in tutti gli insiemi. Giusto? Cioè, basta mostrare che l'intersezione su alfa di S alfa chiusura è contenuto in S alfa per ogni alfa. Adesso bisognerebbe non fare confusione con gli indici, perché alfa l'ho fissato per dire contenuto in tutti gli alfa, però allora l'altra intersezione cambia intersezione su beta su S beta. Cioè bisognerebbe dimostrare questo per ogni alfa. E questo apparentemente sembra molto improbabile, però provate a ragionare così. L'intersezione su beta degli S con beta è contenuto in S alfa per ogni alfa, questo siamo d'accordo, no? Fate l'intersezione di tutti quanti e contenuto in ciascuno. Poi passate alla chiusura, l'intersezione di beta con gli S beta chiusura è contenuto in S alfa chiusura per ogni alfa perché l'operatore è ordinato, sto usando l'ordine. Però S alfa chiusura per ipotesi è uguale ad S alfa. E quindi ho dimostrato esattamente quello che mi serve. Quindi questo implica questo e quindi è vero quello. Quindi se ho un operatore di Kuratowski di chiusura, gli autoinsiemi automaticamente hanno la proprietà di essere chiusi di una topologia. Hanno tutte e quattro le proprietà che servono. E notate, non ho mai usato la proprietà di idempotenza. Nota. Gli autoinsiemi hanno le proprietà dei chiusi di una topologia usando solo le proprietà 1, 2 e 3, non l'idempotenza. Quindi questo è il primo problema, cioè un operatore di Kuratowski in effetti, anche se non è idempotente, definisce una topologia, definisce i chiusi di una topologia se lui è operatore di chiusura. La seconda domanda è questa. Dato l'operatore chiusura di Kuratowski e considerata la topologia che definisce tramite i suoi autoinsiemi. L'operatore di questa topologia, l'operatore di tale topologia, è quello di partenza? E notate che l'operatore di Kuratowski di una topologia necessariamente deve essere idempotente, perché quella è una proprietà da doppia chiusura, non fa niente, fa la chiusura. Quindi deve venire un operatore idempotente. Quindi se voi per caso partite da un operatore che non è idempotente, però ha le prime tre proprietà, guardate i suoi autoinsiemi, fanno una topologia, quella topologia deve avere un operatore di Kuratowski che è anche idempotente, quindi non può essere quello di partenza. Ok? Quindi affinché ci sia un'abiezione, cioè l'operatore di Kuratowski dà una topologia che vi ritorna esattamente quell'operatore, l'operatore di partenza deve essere idempotente, altrimenti certamente tornerà un altro operatore, perché avrà la proprietà di idempotenza. E allora questa è la cosa da dimostrare. Allora, questo adesso ho finito il tempo e quindi diventa piccolo problema, ma esercizio finiamo la prossima volta, però potete pensarci perché non è impossibile. Allora, problema, se l'operatore è anche idempotente, la risposta è sì. Perché in quel caso gli autoinsiemi, cioè gli insiemi mandati in se stessi, determinano completamente l'operatore. E se vale la proprietà di idempotenza doppia chiusura uguale a S, allora si può dimostrare che la chiusura di un insieme S qualsiasi è l'intersezione di tutti gli autoinsiemi che contengono S. Se l'operatore è idempotente, lui ha questa proprietà, è determinato completamente dai suoi autoinsiemi ed è esattamente in questo modo molto facile. La chiusura di un insieme qualsiasi è l'intersezione di tutti gli autoinsiemi che contengono quello dato. E con questo risolvete il problema, perché a quel punto i chiusi determinano l'operatore. Esercizio. Trovare un operatore con le proprietà 1, 2, 3, ma non 4, e vedere perché la topologia che lui genera non dà l'operatore di partenza. La topologia che lui determina non dà l'operatore di partenza. E cercare di capire che relazioni c'è tra l'operatore di partenza e l'operatore della topologia generata. Ovviamente ci deve essere una relazione di inclusione in qualche modo. Allora, la cosa, ad esempio, se volete più semplice, potrebbe essere questo. Prendete come insieme Z. E quando volete prendere la chiusura di un insieme, di un singoletto, dite che è n-1 nn+1. Allora la chiusura di un insieme S sarà essenzialmente, per ogni elemento che c'è dentro, gli mettete sia quello prima sia quello dopo. Allora, se provate a vedere quali elementi sono chiusi, vi accorgerete, perché un sottoinsieme sia chiuso, bisogna che se c'è qualcosa ci siano anche i due vicini, ma se ci sono i due vicini ci sono anche gli altri. Vedrete che essenzialmente o è vuoto e tutto Z. E allora i chiusi sono solo il vuoto e Z. Ma questa è la topologia banale. E l'operatore di chiusura della topologia banale è che la chiusura di un insieme, se non è vuoto, deve essere tutto Z, perché l'unico chiuso è quello. D'accordo? Quindi provate a farvi qualche esempio di questo tipo. E come vi dicevo, noi avremo sempre bisogno di un dizionario, quindi fatevi il dizionario. Noi abbiamo topologia banale, topologia discreta, altre topologie cofinita, connumerabile, metriche. E quali sono gli operatori? Descrivere esplicitamente gli operatori di Kuratowski per questo tipo di topologie. Continuiamo lunedì prossimo. E chi vuole domani...